Le 20 e 3 minuti in Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. È decisamente il momento della politica per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Vi faccio il riassunto. La settimana scorsa un tema che c'entra relativamente, ma in realtà c'entra con l'Ucraina, ossia il documento strategico di indirizzo della politica degli Stati Uniti, che è arrivato venerdì e che individua l'Europa come un rivale e che conferma che sull'Ucraina trattano gli Stati Uniti, gli europei cercano di resistere. Oggi Macron, Starmer, Merz, quindi Francia, Gran Bretagna, Germania si sono telefonati, poi hanno chiamato Trump, la prima telefonata dopo quel documento così aggressivo, rispetto al quale, tra parentesi, adesso emergono anche i dettagli che sono decisamente inquietanti, perché si comprende ancora di più fino a che punto gli Stati Uniti intenderanno sostenere i partiti sovranisti, i partiti anti-europei nel senso dell'Unione Europea, i partiti di destra. E a proposito di destra, oggi, venendo alle cose nostre, venendo all'Italia, la Lega ha ribadito che bisogna smettere di finanziare il programma di sostegno all'Ucraina, e questo vediamo quali tipo di problemi potrà creare a Meloni, visto che è previsto un Consiglio dei Ministri domani che dovrebbe discutere di questo nei prossimi giorni. E però si è fatta sentire anche Conte dall'opposizione, che è ritornato per un giorno a essere Giuseppi. Vi ricordate che Trump lo chiamò così? Era il 2017, era il 2018 anzi, c'era il governo giallo-verde, Trump era alla Casa Bianca per il primo mandato, era un momento di grande sintonia tra Conte e Trump, e oggi Conte ha detto l'Unione Europea ha fallito, bisogna lasciar fare a Trump, bisogna lasciar fare agli Stati Uniti. Beh, insomma, immaginiamo al Nazareno, il Partito Democratico, visto che solo ieri Elie Schlein invece diceva il contrario, diceva che Trump è un problema per l'Europa. Giulia Merlo del Domani, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Tu Domani di questo scrivi, cioè oggi per il quotidiano che è in edicola nelle prossime ore, naturalmente uno stato dei rapporti, cominciamo dalla fine della mia introduzione, tra Conte e Schlein, tra PD e Movimento 5 Stelle, che di nuovo sulla politica estera si fa così difficile.
Sì, è così. La distanza che oggi Conte ha marcato mi sembra molto netta, anche maggiore rispetto al passato. È chiaro, questa è anche una fase sempre molto interlocutoria, in cui gli eventi, soprattutto internazionali, condizionano poi il nostro dibattito interno, però la mossa strategica di Conte mi sembra chiara, cioè quella di prendere le distanze rispetto a una posizione del Partito Democratico che, pur con qualche magari ritrosia in più di Schlein rispetto a ciò che vorrebbero i riformisti, si è sempre posto sicuramente rispetto a Kiev in una chiave di assoluta, diciamo, difesa, ma anche di linea filoeuropea, sulla logica per la quale l'Europa e i volenterosi si stanno facendo garanti della posizione dell'Ucraina in questo negoziato. Ecco, oggi Conte si sposta in maniera netta da questa posizione del PD.
Fino ad oggi Conte le sta facendo vedere brutte a Schlein. Nel fine settimana sarà ad Atreju, sarà su quel palco di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, palco su cui avrebbe dovuto salire Elie Schlein, poi c'è stato questo gioco di sponda Meloni-Conte, per cui alla fine c'è lui. Certo, un alleato leale, si potrebbe pensare, avrebbe potuto rifiutarsi di stare al gioco di Meloni, avrebbe potuto rifiutare di andare lì, e questo ci dice ancora di più come tra Conte e Schlein, tra PD e Movimento 5 Stelle, quello che stiamo vedendo più che un'alleanza è una rivalità per la leadership.
Ma guarda, se non rivalità, sicuramente concorrenza, come dato di realtà anche per i fatti appunto più interni che evidenziavi tu. È chiaro che Conte non ci sta in questo momento a considerarsi già sconfitto e quindi già per certo l'alleato in seconda di Elie Schlein, candidata alla presidenza del Consiglio. Di conseguenza si sta muovendo in modo tale da rendersi autonomo rispetto alle posizioni del Partito Democratico e forse anche appetibile rispetto a un elettorato che forse al PD non guarda, ma che forse guarda più volentieri al Movimento 5 Stelle. La grande incognita in tutto questo è capire però come si ricomporrà poi un'alleanza che dovrà fondarsi su qualche cosa e certamente i segnali in politica estera, visto quanto la politica estera in questa fase è dominante, gli equilibri anche politici, ecco, mi sembra molto complicato.
Sì, hai ragione, la politica estera è dominante e noi ci occupiamo delle opposizioni e questo è naturalmente importante, ma prima di tutti c'è il governo. Allora, Salvini ci ha abituato a tenere anche, come dire, limpidamente una linea anti-europea, anti-ucraina, filorussa. E fino a dove però può arrivare questa dialettica? Cioè, a un certo punto dovrà essere rifinanziato nei prossimi giorni il decreto Ucraina dal governo e poi dal Parlamento.
Ma è quello che poi in fondo dicono sia Fratelli d'Italia che Forza Italia, che sono già allineati sulla necessità di riapprovare il decreto armi, che tra l'altro ricordiamo non è un documento che stabilisce che cosa si invia all'Ucraina, quando, cioè non è un atto, non è un decreto operativo, è un decreto che sostanzialmente fornisce una sorta di pezza d'appoggio giuridica per quando, se e come l'Italia invierà un nuovo pacchetto di armi, che quindi diciamo, non è contenuto nel decreto, quindi proprio anche alla luce un po' di questo si capisce la strumentalità con cui la Lega in questo momento sta dicendo di no a approvare questo nuovo decreto, attaccandosi, come ha fatto oggi il capogruppo Massimiliano Romeo, al fatto che c'è una trattativa in corso e che quindi in qualche modo questo decreto dovrebbe venire a valle della trattativa e dei potenziali esiti. Ecco, il problema della posizione della Lega in questo momento è che a mio parere è una posizione tutta di politica interna nazionale, sta nel fatto che la trattativa in questo momento imbastita da Trump sull'Ucraina non è una trattativa con scadenze che possono dare la dimensione, diciamo, di un termine visibile sulla base del quale valutare la scelta di approvare o meno questo decreto. Il decreto è una scelta politica che Meloni ha sempre preso e che in questo momento la Lega sta cercando di allontanare, ma che non potrà fare all'infinito perché il decreto attuale scade a fine mese e quindi entro fine mese ragionevolmente ci sarà una prova di forza oppure una prova di dialogo nel centrodestra per approvarlo.
Anche perché
Però
prima o
ecco,
poi
è
se
una
dovrà andare in
posizione.
Parlamento e cosa fanno? Lo votano Fratelli d'Italia,
Esatto, cioè, il
Forza
rischio di
Italia
aprire una crisi
e Partito
politica.
Democratico? Sarebbe paradossale, naturalmente.
Esatto. Per cui diciamo che quella della Lega è proprio un posizionamento molto politico per marcare come e forse specularmente al Movimento 5 Stelle, una distanza e una differenza rispetto al partito maggioritario della sua coalizione.
Grazie Giulia.
Grazie a voi.
Giulia Merlo del Domani. Avete sentito, insomma, rispetto a questa analisi, a questa ricostruzione dei fatti, stiamo parlando se non di chiacchiera politica, di qualche cosa che ci si avvicina, anche se poi il governo dovrà prendere una decisione sui fondi all'Ucraina, lì poi si dovrà, passare dalle parole ai fatti. Invece dove, chi lo sa se è chiacchiera, se c'è qualche cosa di sostanzioso e che cosa e che ci interessa di più in questo momento è il contesto internazionale. Buonasera al professor Francesco Strazzari, della
Buonasera.
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, perché oggi c'è stato un incontro telefonico tra i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, e poi una telefonata dei tre, Merz, Macron e Starmer, a Trump. La prima dopo il documento strategico degli Stati Uniti che mette l'Europa nel mirino. Quanto avrebbe voluto sentire il tono di quella chiamata, professore?
Beh, i toni sappiamo essere sempre più freddi, chiaramente la curiosità di capire come poi i leader in una politica tutta, come dire, virata al personale se la sbrigliano, è una curiosità che credo abbiamo tutti, ma dietro ci sono diplomazie e soprattutto ci sono 11 anni di fallimenti, perché insomma la Russia si annette la Crimea rompendo l'ordine post bellico in Europa nel 2014, siamo ormai il 2026 sta iniziando e non si è mosso un millimetro rispetto a quel tipo di situazione per cui dapprima con un atteggiamento indulgente di comprensione, poi con un atteggiamento più duro di condanna, ma poi salvando gli affari perché l'Europa aveva bisogno dell'energia russa. Arriviamo oggi in cui abbiamo muri di sanzioni e un Putin che è convinto di avere il vento in poppa perché il grande nemico americano sta dalla sua parte dell'altalena e quindi gli europei si sentono a tutti gli effetti impossibilitati a fare altro che buon viso a cattivo gioco da una parte, ma anche stare attenti al fatto che nel quadro europeo stanno nascendo, ancora non sono nati leader che usano una retorica di condanna, di censura degli Stati Uniti, non siamo ancora lì, ma evidentemente stanno nascendo reazioni. È sufficiente guardare i social media. Oggi poi, in particolare, il giorno in cui abbiamo un Donald Trump scatenato che dice che per andare a visitare gli Stati Uniti verranno guardate, setacciati gli ultimi 5 anni di social media di tutti gli europei.
Io ho scritto qualcosa contro Trump e non entro sostanzialmente
No,
questo
non si
video.
entra, non si entra. E poi non solo, ma anche metterà nei guai i media, inclusi quelli americani che chiedono notizie della sua salute. Siamo veramente a una situazione in cui c'è il rischio di trovarsi strane, persone con strani cappelli che governano, come è già avvenuto nella storia.
Professore, rimaniamo per un attimo, invece questa cosa naturalmente è drammatica, però veniamo alla sostanza di questa difficilissima trattativa sull'Ucraina. Oggi è il Washington Post, finché la stampa è libera negli Stati Uniti, a scrivere quello che sarebbe la proposta ulteriore che arriva dall'Europa. Si parla di una, vabbè, naturalmente sovranità ucraina e di un ingresso dell'Ucraina in maniera veloce nel 2027 addirittura. Sembra impossibile, insomma, nell'Unione Europea, e poi c'è il tema dei confini da raffreddare, da congelare, quello che potrebbe essere definito un modello coreano. È un'ipotesi realistica questa?
Ma allora, i confini si possono raffreddare, tecnicamente
Confini si intende la
esistono.
linea del fronte, naturalmente, in
Sì,
questo caso.
ma chiaramente questo è un fronte un po' particolare perché è un fronte carico di presenza di droni, non è una linea come spesso si tende a pensare, ma è una fascia di una quarantina di chilometri su cui imperversa una zona di interdizione militare pressoché totale. Ma al di là di questo esistono zone demilitarizzate, esistono soluzioni che se opportunamente monitorate, consentono, non l'hanno fatto, ricordiamo che siamo arrivati qui perché esisteva già una linea del fronte nell'Ucraina, nel Donbass, prima dell'invasione russa, ma i russi l'hanno completamente travolta, ma a prescindere da questo la soluzione tecnica esiste. È più difficile pensare a un precipitare degli eventi che porti l'Ucraina in Europa nel giro di un anno e mezzo, saltando tutte le code del caso. Anche se la guerra davvero arrivasse a degli esiti drammatici da un punto di vista umanitario, non è del tutto da scartare. C'è da dire che in questa logica del tanto peggio, gli ucraini per reggere, per non essere travolti, hanno bisogno di aiuti militari in questo momento che vengono calcolati. Oggi c'è un articolo, un pezzo del Kiel Institute in Germania. In questi 2 mesi, cioè dicembre, includeva anche novembre, l'Europa dovrebbe pagare più o meno 5 miliardi di euro al mese di aiuti militari che non arrivano dagli Stati Uniti per mantenere una situazione pari alla media degli ultimi mesi dal momento dell'invasione. Cioè
Sì.
è un salasso da tutti i punti di vista. Allora, questa dovrebbe essere la tassa che gli europei si impongono per non vedere il fronte ucraino crollare. Se crollasse, e allora si va o verso un governo fantoccio, ma l'Ucraina andrebbe veramente in un quadro di scomposizione perché nascerebbero mille rivendicazioni anche da parte di paesi europei con forze nazionaliste, penso agli ungheresi, penso agli
Anche la
stessi polacchi.
Polonia, anche.
Esatto. Oppure, siamo davvero nel fantapolitico, nasce una forza a cui forse va riportato anche la dichiarazione di Zelensky che dice che sono pronto a correre per elezioni, cioè far capire che l'Ucraina mantiene quella che in gergo politologico si chiama agency, la capacità di, no? O nel gergo delle macchine, lo spunto, la capacità di rappresentare qualcosa a se stessa, in un momento in cui viene invece data da tutti come, come dire, priva di energia. Questa idea di giocare le elezioni per raccordarsi alle democrazie europee e accelerare è qualcosa che ha una sua plausibilità, ma i tempi sono veramente incredibili, perché l'avvicinamento all'Europa, penso solo all'adozione del cosiddetto acquis communautaire, che è l'insieme di leggi, leggine, regolamenti europei, è qualcosa che tecnicamente non si è mai visto approvata nel giro di un anno e mezzo.
Sì, anche perché poi un conto è un'approvazione formale, un conto è poi dopo la sua implementazione reale. Senta, professore, si parla di Europa, ma viene da chiedere quale Europa, perché sempre più vediamo tre paesi in azione, che sono Francia, Germania e Gran Bretagna. Si sta creando, oltretutto la Gran Bretagna è fuori dalla Unione Europea, fa partita a sé da questo punto di vista, si sta creando un nucleo che va oltre la UE e che si concentra su questi tre paesi?
Beh, si abbia una dimensione strategica, due sono i paesi con la forza nucleare, e per quanto l'Inghilterra sia fuori dal contesto europeo, ma fa giocare questa sua credenziale, membra del Consiglio di Sicurezza, e la Germania, che è l'unico paese che ha lo spazio fiscale per una politica di armamenti, come dire, incisiva. E queste tre condizioni fanno sì che siano i tre paesi che parlano dal punto di vista militare. Non trascurerei la Polonia, perché la Polonia ha non solo una prossimità al pari della Finlandia, ma un'organizzazione di modello militare in fase di evoluzione che sta di qualche modo dettando un po' la linea anche all'Unione Europea. In qualche misura pensiamo che la Polonia quest'anno ha speso il 70% di budget militare in più dell'anno scorso. Noi siamo abituati a pensare alla Polonia come un paese, come dire, residuo, ma in realtà sta guidando sia dal punto di vista economico che militare molto della partita, e assieme ai paesi baltici e ai paesi scandinavi. Quindi molto si decide in quella zona, ma quando si tratta di rappresentare queste istanze è soprattutto il Regno Unito, che storicamente ha un legame molto forte con i baltici, con i paesi nordici, che rappresenta queste istanze al tavolo. Chiaramente i paesi mediterranei sono fuori.
Questo quadro che abbiamo descritto molte volte è il nucleo di un qualche cosa di futuro che potrebbe evolvere in Europa?
Ma ritengo di sì, ritengo che l'Europa non abbia molte chance da questo punto di vista. Cioè il documento.
Glielo chiedo, professore, perché naturalmente siamo partiti da una premessa, che il documento strategico degli Stati Uniti dei prossimi anni mette nel mirino l'Unione Europea prima ancora che l'Ucraina.
Ecco, esattamente. Quel documento ha una particolarità di cui ho scritto anch'io stesso nei giorni scorsi, che viene presentato ovunque come un documento scritto all'insegna del realismo, no? Gli Stati Uniti non hanno più l'ambizione di essere la grande potenza globale, ma vengono a patti su diversi scenari, in diversi ambiti, con un mondo multipolare, eccetera. In realtà è un documento intriso di ideologia, è un'ideologia da crociata, la crociata di un Occidente che militarizza la propria presenza globale in maniera molto aperta, senza nemmeno più nascondersi. Basta guardare come Trump ha commentato, per dirne una, l'incontro tra il Presidente della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda, che hanno firmato così solennemente la pace davanti a lui, dicendo: andiamo a prendere tutte le materie critiche, i minerali critici. Cioè ormai non c'è più nemmeno quel velo, no, di ipocrita, per cui si diceva la nostra è una mediazione condizionata a spazi. Qui c'è un Occidente che è quello, che è un Occidente che rivendica valori riconiati nella forza, e che in maniera aperta ritiene la democrazia irrilevante se non un ostacolo quando si congrega, come nel caso dell'Unione Europea. E quindi sì, ritengo che l'Unione Europea non abbia alternative a trovare forme di coesione politica. Va capito in quale misura militare, cioè quale modello militare, quale rapporto tra società e esercito si va a determinare in Europa, perché una risposta tutta spinta sul militare in termini di spesa, con l'illusione di governare un processo di riarmo come quello che taluni stanno in qualche modo discutendo, fa saltare il patto sociale, fa saltare la natura della democrazia europea. Quindi difendere un continente che si unisce ma che non è più democratico, di fatto ci porta fuori dal binario dell'Europa che anche questi tre leader si ispirano a rappresentare.
Grazie professor Strazzari, una buona serata.
A voi.
Torniamo sull'Europa col prossimo ospite, ultimo ospite di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, il professor Pier Virgilio D'Astroli del Movimento Europeo. Buonasera.
Buonasera.
Senta professore, con lei la questione che vorremmo affrontare è quella dell'utilizzo dei fondi russi congelati all'inizio della guerra in Europa. Oggi un'altra notizia di stampa, in realtà da parte del Financial Times, prospettava il raggiungimento di un accordo tra i paesi europei sul loro utilizzo. Poco fa è uscito il Premier Berga a smentire, insomma, a dire senza mezze misure che loro non intendono concedere il via libera all'utilizzo degli asset russi, e stiamo parlando del paese che, pur essendo piccolo, ne detiene la quasi totalità, mentre Lagarde, la governatrice della Banca Centrale Europea, avrebbe aperto alla possibilità di usare gli eurobond per finanziare la difesa o il riarmo, a seconda di come la si vede. Stiamo parlando però ancora una volta di una unione di stati che, nel momento poi di prendere la decisione concreta, in questa situazione si trova.
Pronto?
Mi sente?
Mi sento, sì. Io sento.
Sì, sì, lei forse però non ha sentito la mia domanda.
No, l'ho sentita. Okay. E bisogna aspettare naturalmente il Consiglio Europeo della prossima settimana, però queste notizie smentite, fra l'altro dal Premier Belga, gli Eurobond, sappiamo che non c'è un accordo nel Consiglio Europeo, e quindi diciamo la situazione, nella migliore delle ipotesi, è ancora di grande incertezza. Cioè, sarà difficile che si trovi un accordo al Consiglio Europeo della prossima settimana. Quindi mi sembra che effettivamente le notizie del Financial Times sono notizie che devono essere confermate, e mi sembra difficile che possano essere confermate in questa situazione dal Consiglio Europeo. La divisione dell'Europa è un segnale, come sappiamo, molto negativo, perché anche su questo, diciamo, la divisione è chiara e netta da parte dei paesi europei.
Sì, sì, il Premier belga parla addirittura di ricorso alle vie legali, si chiama De Wever, il Premier del Belgio. E invece sì, l'ipotesi di Eurobond è più percorribile? Eurobond per finanziare il riarmo?
Ci vuole l'accordo unanime dei 27 paesi. Come noi sappiamo, ci sono alcuni paesi, a cominciare dalla Germania, ma non solo la Germania, che hanno dichiarato più volte la loro ostilità a questa ipotesi. Quindi mi sembra difficile che al Consiglio Europeo si possa raggiungere un accordo unanime anche sull'utilizzo degli Eurobond, sapendo, come sappiamo fra l'altro, che la linea della Commissione è piuttosto quella di riarmi nazionali attraverso spese nazionali piuttosto che quello di spese europee. Sulla questione del debito europeo per ora non c'è nessuna iniziativa, nessuna manifestazione di disponibilità da parte dei paesi europei, in particolare da quelli che chiamiamo i paesi cosiddetti frugali, a cominciare dalla Germania. Mi sembra difficile che il Consiglio Europeo del 17-18 di dicembre a Bruxelles possa raggiungere un accordo anche sugli Eurobond. Anzi, sappiamo che sui quattro progetti della Commissione Europea in materia di difesa, cioè i droni, lo spazio, gli aerei e la difesa dell'est, molti paesi europei hanno deciso non soltanto di bloccare, ma di fare addirittura marcia indietro, e tutto è stato rinviato almeno al gennaio del 2026. Quindi anche su quello le proposte della Commissione non hanno raccolto nessun consenso da parte dei paesi europei.
Sembra uno scenario che non tiene in considerazione quanto è accaduto negli Stati Uniti la settimana prossima. Insomma, questo avere esplicitato da parte della Casa Bianca una rivalità che sembra più un'ostilità nei confronti dell'Unione Europea.
La parola ostilità mi sembra molto adatta. Se la prima cosa da fare, l'hanno detto in molti, sarebbe una dichiarazione di indipendenza di Unione Europea, ma c'è la disponibilità da parte di 27 a fare una dichiarazione.
Non fanno gli Eurobond come fanno a fare una dichiarazione del genere.
Esattamente, quindi vediamo cosa succederà al Parlamento Europeo la prossima settimana, se almeno da parte del Parlamento Europeo ci fosse un soprassalto di responsabilità e di coraggio. Vedremo cosa succederà in aula quando Costa e von der Leyen si presenteranno di fronte all'aula, di fronte alla loro reazione per quanto riguarda il documento della strategia strategica presentata da Trump. Vedremo se nel Parlamento europeo ci fosse un'iniziativa forte, ma mi sembra anche lì che con Weber che gioca sulla politica dei due forni, mi sembra anche lì difficile che nel Parlamento europeo si possa manifestare una maggioranza forte. Non è una buona situazione. Naturalmente Trump gioca sulla divisione degli europei e gli europei in questa loro divisione fanno il gioco di Trump, che è diventato un paese ostile, non più l'alleato principale dell'Unione Europea.
Pier Virgilio D'Astoli, grazie per essere stato con noi, una buona serata anche a lei.
Grazie Luigi.
Grazie che è rimasto in ascolto fino a questo momento, sono le 20 e 29 minuti e tutto l'orizzonte delle 20 come sempre domani alla solita ora attorno alle 8. Gian Brosio vi saluta e vi augura buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.